grandissimo.
Ah, cioè, pronto, è pronto.
È uno degli ambasciatori della Fiorentina nel mondo. Oltre
un
a
grande
essere...
portiere che conosce alla perfezione la Serie A, conosce la Premier, conosce il calcio internazionale ed è anche un grande opinionista, diciamoci la verità.
Io quando sono, sono onorato, non lo dico per ruffianeria perché gliel'ho detto anche quando non avevamo confidenza, lo chiamo il Vate perché lui dice: secondo me Retegui fa capocannoniere, borda tripletta, dietro Thuram, borda tripletta.
E poi racconta anche dei grandi aneddoti.
Vabbè, quelli
sono molto gustosi. Emiliano Viviano in collegamento con noi. Ciao, Vivio, benvenuto.
Grande Vivio.
Guarda quanti complimenti, sono brodo di ciuggiole.
Ma sono tutti non meritati, proprio, cioè è il minimo sindacale.
È vero, insomma, si è preso la scena, può iniziare una nuova carriera.
Cosa già, l'ha già iniziata.
Sì, può iniziare nel senso una nuova carriera che gli può dare altre grandi soddisfazioni. Ecco.
Emiliano, ora lo dico con parole più modeste perché sennò sembra ruffianeria. Sì. C'ha una mente accesa sempre, anche perché non dorme mai, mi ha detto, però c'ha una mente che viaggia a 200 all'ora. E quindi sì, lui l'opinionista lo faceva anche quando faceva il calciatore e dice: in Italia non siamo pronti, perché se lo chiedi il 90% della gente ti dice no, ma il calciatore deve fare solo il calciatore, se no si sconcentra. Ma in realtà in America, dove lo hanno trasformato lo sport in spettacolo vero, da quanti anni lo fanno, Emi?
Sì, ma è proprio l'approccio, al di là di farlo o non farlo, certo. È l'approccio anche... Un utente, chiamalo tifoso, chiamalo un appassionato a quel mondo lì. Qui ormai siamo pieni di preconcetti su determinate cose. Cioè, a me è capitato l'anno scorso di fare, che ne so, una live il martedì e uno ti scrivesse: bravo, stai a fare le live che domenica c'è la partita. Che cazzo, 4 giorni, 102 ore, ora tanto
per la concentrazione in vista di domenica.
Meno male non t'ha visto quando lo facevi dal lettino del ritiro.
Tra l'altro, guarda, quella sera lì, ora tanto ormai è finita, la racconto, cioè è successo casino perché il presidente non voleva. Io, siccome quando avevo firmato avevo questo accordo, poi dopo sono fatto così da buon fiorentino orgoglioso, gli ho detto: guarda, io prendo la roba e me ne vado. Perché meno male, il giorno dopo ho parato rigore nel derby. Va bene.
E allora, guarda, a proposito di rigori, ti porto naturalmente sulla Fiorentina. E allora ti chiedo subito, da tifoso viola e da portiere, che cosa hai provato nel vedere De Gea capace di parare 2 rigori in una stessa partita?
Allora, parare 2 rigori nella stessa partita, è ovvio che interviene anche un pochettino la casualità. Però io, come ho già detto e Andrea lo sa, mi meraviglio di chi si meraviglia. Stiamo parlando di un portiere che innanzitutto non è vecchio, prima cosa. 3-4 anni fa era considerato universalmente uno dei portieri più forti del mondo. Ora, per me la Fiorentina è la squadra migliore e più grande del mondo, però, cioè, nel senso, è sceso di livello a livello di quelle che sono le sue potenzialità. Quindi, cioè, addirittura io, con tutto il rispetto enorme che ho per Pietro Terracciano e che ringraziamo, cioè qualcuno aveva messo anche in dubbio la titolarità, a me sinceramente mi sembrava di sognare. Ma lo stesso ci fossi stato io, nel senso, stiamo parlando di De Gea, stiamo parlando di un portiere che guadagnava 20-22 milioni di sterline l'anno per un motivo.
Sì. Che... ecco, e poi comunque al di là dei rigori, che insomma, non è cosa usuale comunque...
Tra l'altro non è un grande pararigori, è
appunto,
un grande portiere,
appunto,
ma non è un grande pararigori.
Quindi insomma, si è esaltato evidentemente da questo punto di vista nella partita.
Poi l'ha parati bene.
E poi comunque è stata la sua serata, perché ci sono state altre parate decisive, quella su Chukwueze in particolare.
Quella clamorosa.
Ecco, da un punto di vista tecnico lì...
A livello di difficoltà enorme, perché come dico tante volte, non è solo a volte parare o prendere la palla, comunque come la prendi, dove la devi, che tipo di impostazione hai... Perché tante volte ci sono parate sbagliate, con respinte sbagliate, invece lì è difficilissima, perché rischi di fare una figura di merda se ti muovi prima. E rischi invece, magari, se Chukwueze la tocca, di rimanere piantato come un salame. Quindi cioè, è una cosa molto difficile, ci vogliono riflessi allenati, mani veloci, soprattutto braccia veloci.
Comunque, ecco, nessuno... si doveva stupire, secondo te, soprattutto insomma, gli addetti ai lavori, di fronte a questi successi, a queste parate così decisive da parte di De Gea, però al tempo stesso ci si chiedeva: ma dopo un anno di inattività quanto tempo ci vorrà De Gea per poter tornare sui suoi livelli, o comunque per avvicinarsi ai suoi livelli migliori?
Guarda, è capitato anche a me di stare fermo un anno per altri motivi, ma quando è il portiere, insomma, il portiere deve solo riprendere l'esplosività e un pochettino la confidenza con la porta, a differenza del calciatore che deve riprendere una condizione generale che può essere difficile, no? Perché correre per 90 minuti diventa... Invece il portiere si tratta veramente della forza esplosiva sul momento, quindi è ovvio, più che altro dopo un anno quando rientri in porta un attimo, no, le sensazioni, le distanze, quelle cose lì, però insomma non è che ci si dimentica quando uno impara a andare in bicicletta, certo. Poi ci si è andato tutta la vita.
Questo
poi...
l'ha detto anche Giovanni Galli, in effetti, sì, quando uno sa andare in bicicletta non, no, se lo dimentica.
Ma poi viene sottovalutato il fatto che questo ragazzo comunque si è allenato tutti i giorni durante l'anno in attività.
Sì,
non
è
ha
vero
preso...
Andre, però...
Certo,
la non partita è un'altra
sì,
cosa.
Sì, ma sono d'accordo, però a livello di esplosività non è stato un anno sul divano...
No,
quando è ripartito le gambe hanno reagito velocemente, ecco.
Infatti è molto più facile, però ti dico, io per esempio non quando sono stato fermo l'anno, perché lì sono stato fermo per i sei mesi che avevo resistito allo Sporting e poi è scoppata la pandemia, ma quando sono stato fermo sei mesi per il primo infortunio grave che ho avuto, mi ricordo, vabbè, lì ovviamente non puoi proprio allenarti, ma le prime volte che andavo in porta, ti giuro, sembrava, era una cosa incredibile, perché dopo 15 anni di fila che stai tutti i giorni nella porta, erano delle sensazioni strane, ti devi riabituare alle distanze. Mi ricordo che facevano i cross, poi vabbè, il tuo corpo si modifica anche, quindi la palla la prendevi un po' più bassa oppure la mancavi, quindi è una situazione un po' strana, però questo quando ti alleni non cambia.
Secondo te ha ripreso confidenza anche nelle uscite, perché ad esempio nella partita con l'Atalanta c'era stata qualche critica per
il vabbè secondo... non è mai stato il suo punto forte, esatto. Dico la verità, anzi, se proprio vogliamo dire quello che lo separa dalla leggenda assoluta, è stato quello nella sua carriera, perché in porta è sempre stato uno dei più forti in assoluto, ma proprio a livello dei migliori 3-4 al mondo, e fuori dai pali ha avuto un po' di difficoltà. Ti dico la verità, in Inghilterra è un po' più difficile, perché in Inghilterra la carica sul portiere è quasi, come si dice,
automatica,
sdoganata, non viene fischiata difficilmente.
Certo, quindi invece in Italia magari si può trovare un po' più avvantaggiato, visto che comunque ci sono parecchi interventi dagli arbitri.
Sì, poi credo...
Ha fatto bene in Conference League, cioè nel senso, insomma, le prestazioni, io non... Qualcuno ha detto di Bergamo, non mi ricordo.
Sì, Bergamo, sì.
Emi, probabilmente è un modo, visto che è un ragazzo che ha ancora tanta voglia, per migliorarsi ulteriormente, perché in questa squadra con difensori... relativamente bassi, soprattutto se non gioca Pongracic, c'è da uscire per forza. Quindi, e infatti mi sembra che l'abbia già fatto un po' di più, si vede che non è la sua dote migliore, però già sta crescendo anche in quello, quindi sarà un modo per migliorarsi ulteriormente, no? A 32 anni sì. Continua a migliorare in porta, anche fuori.
Qualche cosa cambia, comunque la Fiorentina è una squadra che gioca a uomo, tante volte magari ci sarà da coprire un po' di spazio, anche in quello lui non è mai stato uno, insomma non è stato uno che si è mai trovato a suo agio totalmente fuori dalla porta, però è fortissimo in porta, quindi può rimediare, perché poi dopo anche l'uno contro uno, se non riesce a coprire lo spazio, però sei bravo quando ti arrivano davanti, anche quella è una qualità, e lui è molto forte, quindi, insomma la Fiorentina ha fatto un grande acquisto, ma sul mercato della Fiorentina, secondo me, a parte qualche tempistica arrivata un po' in ritardo, si può dire poco, la squadra è forte.
Ecco, e comunque sempre su De Gea ti chiedo, la Fiorentina deve fare in fretta, a tuo parere, a blindarlo, nel senso che in questo momento c'è un contratto fino alla fine della stagione, c'è l'opzione per la stagione successiva, bisogna fare in fretta.
L'opzione è a carico della Fiorentina?
E questo è ancora da verificare, perché non si è capito ancora se sia un'opzione a favore della Fiorentina o a favore del giocatore.
Ieri ho letto a favore della Fiorentina. Io.
Sai quale sarà il problema? Il problema è che se lui continua così a questo livello, poi anche tutte le squadre che magari non ci hanno pensato nel suo... periodo di inattività,
certo.
Che magari lui aveva finito non facendo benissimo, sì, però
ora i riflettori si riaccendono su di lui,
ma si riaccendono a livello suo, quindi sì. Dopo se magari, che ne so, dico dei nomi a caso, lo vuole l'Atletico Madrid piuttosto che Real Madrid, piuttosto che ne so, l'Arsenal, per dire, diventa difficile poi convincere il calciatore a rimanere, quindi sì. Però potrebbe anche essere una ottima plusvalenza per la Fiorentina.
Sì, certo, però ecco, bisogna fare in fretta, visto che comunque è stato trovato finalmente un portiere all'altezza della grande tradizione della Fiorentina, visto che comunque dicevi anche che
poi arriverà Martinelli, dottor Marucci, sì, la vedo Martinelli. Preoccupato, ma poi arriverà Martinelli, ci auguriamo tutti che poi arrivi, sì. Anche
speriamo,
magari mandiamola a giocare allora.
Sta perdendo un po' di tempo, secondo me, però
sì. Ma dice che il fatto di allenarsi con De Gea lo migliorerà sicuramente,
sì, ma, un'altra cosa,
ma io sinceramente vera. Quella cosa lì non l'ho mai capito. Cioè, no. Ti alleni e migliori se l'allenatore portiere è bravo, se portiere davanti a te è un portiere forte, qualche spunto lo puoi prendere, ma tocca fare le partite, perché di giocatori e di portieri forti al giovedì ce ne sono stati un miliardo. Quindi sto ragazzo ha talento eccezionale, l'ho visto anche io, però ho bisogno di dimostrarlo in partita. Cioè, io spero di no, vivamente di no, ma c'è qualche caso, mi ricordo Plizzari che è venuto fuori dopo Donnarumma e sembrava che tanti dicevano che forse era addirittura più forte e si è un po' perso. Quindi sarebbe bene per lui andare a giocare. Ora non è in ritardo, che anno è? 2005?
Sì, è 2005, sì, 2005.
Io alla sua età ho fatto la Serie B.
Sì, ma infatti a gennaio sarebbe opportuno, certo, dopo che ha fatto un po' di allenamenti con De Gea, è migliorato, bisogna mandarlo a giocare, sono d'accordo anch'io, senza se e senza ma.
No, ma speriamo per lui, perché io l'ho visto e ha qualità importante.
Anzi, 2006.
No, 2006 dai, no, ancora è giovane, dai.
È giovane, però insomma, è già dall'anno scorso che è in rosa.
In primavera sta giocando?
No, in primavera no, è il terzo portiere a tutti gli effetti.
La Fiorentina. Non gioca con la primavera, non gioca da nessuna parte.
Non gioca.
Bene, vada a giocare.
Sì, assolutamente. Sì. Per quanto riguarda in generale questa Fiorentina, che sensazione ti dà anche proprio a livello di obiettivi?
Ma guarda, allora ti dico, a livello di risultati va anche bene, no? In generale la posizione che ha, solo che dopo averla vista domenica contro il Milan, no? Ho visto Gudmundsson, ho visto Colpani che non sta rendendo, e questo è una cosa che mi dà ancora più forza in quello che sto per dire. La Fiorentina è forte, la Fiorentina è molto forte. Cioè, se io vedo giocare la Lazio, per farti un esempio, la Lazio secondo me è una squadra che potrà lottare per l'Europa serenamente, ma se li prendo singolarmente non penso che la Fiorentina sia così tanto più scarsa. Di conseguenza, cioè, vedo Gudmundsson, la Fiorentina si può permettere di tenere in panchina. Cioè, in questa giornata è stato in panchina Adli, è stato in panchina Coné, è stato in panchina Sottil, è stato in panchina Kouamé, Pongracic, Martinez Quarta, cioè, Parisi, Biraghi, sono tanti giocatori forti, quindi io credo che la Fiorentina debba provare sicuramente l'Europa, ma senza dubbio.
Europa League, sì.
Sì, vabbè, la Champions sarà difficile.
No, ci dicevo, insomma, lo scalino ulteriore.
È che non vogliamo più,
fare la conference, ecco, quello volevo dire, sì.
Sì, però ragazzi, c'è la Fiorentina davanti, c'ha tre giocatori fortissimi, perché Gudmundsson, sul quale io non ti dico che ero stato scettico, ma come da calciatore io penso che un calciatore debba confermarsi, no? Facendo uno scalino alla volta. Ora, con tutto rispetto per il Genoa, uno scalino l'ha fatto. E si è presentata alla prima partita con la stessa identica personalità, la stessa identica facilità di giocare a pallone che aveva il Genoa, e quindi è un giocatore che fa la differenza. Ken mi piace tantissimo, Colpani ripeto non ha reso, ma lo aspetto perché è un giocatore con talento. Cioè, abbiamo Adli, secondo me è un giocatore fortissimo, c'è Bove, c'è Cataldi, c'è Richardson, c'è ora Mandragora per un po' starà fuori, sì. Però è una squadra che ha un calciatore che ha giocato gli europei titolari con la Croazia che non sta giocando, un altro che è nazionale argentino che non sta giocando, cioè è una squadra forte.
Sì, è una squadra forte, quindi insomma l'Europa League se la deve poter giocare la Fiorentina, se la deve poter,
credo
deve poter pensare, deve poter puntarci, ecco.
Per quanto io sono innamorato delle prospettive di Comuzzo, credo che un aspetto importante sia il recupero di Pongracic, che è il grande investimento difensivo dell'estate. Se lui rende come ha reso a Lecce, dove tutti erano meravigliati che nessun top club avesse contattato.
Il discorso di Pongracic io lo leggo proprio da un punto di vista tattico. Lui è passato da giocare in una maniera al totale opposto e si deve un po' adattare, perché ora giochi con tanto campo dietro, devi essere aggressivo, infatti lui ha preso espulsioni. E devi trovare il tempo, quindi è una questione anche lui d'adattamento, ma è un giocatore forte, non si gioca a titolari con la Croazia un europeo se non sei un giocatore forte. Mi meraviglio di Martinez Quarta sinceramente, perché mi sembra che lui abbia le caratteristiche per giocare, invece non sta giocando.
In questo momento Comuzzo ha tolto il posto a Martinez Quarta proprio perché probabilmente è più difensore di Martinez Quarta.
Sì, anche perché mi forse, sai, se vai con Ranieri Martinez Quarta di testa ti mangiano sopra tutti. A Bergamo questo è successo, anche se
sì,
non c'era
quarta,
anche
sì,
quarta.
C'era quarta, ha commesso errore anche sul primo gol.
È un pochino, poi per carità di Dio, quarta è fortissimo secondo me, però proprio fisicamente sono un po' bassini rispetto ai calciatori di oggi, no? Sono tutti, quando trovi quello del Monza,
Djuric,
tu lo affronti male.
Sì, sì, Andrea, ma ti dico, secondo
poi
me
ha fatto gol di piede, sì.
Allora, è ovvio che tutto ha bisogno del suo tempo, no? Perché Fiorentina L'altro giorno non so quanti giocatori nuovi schierava, ma tanti. Gudmundsson, Kane,
8 undicesimi se non ricordo male.
Tutto questo ha bisogno un pochettino di mettere a posto. Ma ripeto, è una squadra forte, non voglio mettere aspettative oppure pressione, no, ma è una squadra forte, lo sanno anche loro. Quindi io mi aspetto grandi cose. La partita con Milan poteva finire in tante maniere, perché
certo, con due rigori poi sbagliati
e robe varie, però ti ha dato una sensazione di, nel Milan è una squadra che insomma chiuso quello che ha fatto con noi a fine partita l'ha fatto con Leverkusen, quindi aveva vinto il derby, era una squadra in ripresa da quel punto di vista, quindi la Fiorentina che possa poteva ha preso un palo, ha fatto questo rigore, forse c'era un altro rigore, cioè io sono convinto che ci sarà da divertire e che andrà in Europa.
Tanto c'è un nostro ascoltatore, uno dei tanti che ti vuole rivolgere delle domande, e ti chiede, David, visto che Viviano è un grandissimo conoscitore ed esperto, gli volevo chiedere cosa pensa del portiere del Palermo Desplanches, un 2003 che secondo me potrebbe avere un grandissimo futuro. Grazie e complimenti. Lo conosci?
Allora,
proseguito.
Sì, sì, lo conosco. L'anno scorso quando abbiamo giocato contro mi è venuto a parlare, mi ha chiesto anche un po' di consigli. Ragazzo bravo. E ha le caratteristiche del portiere moderno, è un ragazzo che esce molto impostato bene, fisicamente non eccezionale, però spero che gli dia una continuità, perché vedi, all'inizio dell'anno hanno preso Gomis per far giocare Gomis, quindi sì. Io spero che gli venga data continuità, perché secondo me è un ragazzo che ha qualità, ma ce ne sono di portieri bravi.
Giovani che vanno fatto giocare come Martinelli, insomma, bisogna dare la possibilità di misurarsi in certi campionati per poi capire quali sono effettivamente le loro potenzialità. Però magari qualcosa sta cambiando in questi ultimi tempi, potrebbe cambiare. Che ne pensi?
Speriamo, ti dico. Speriamo perché sono risorse, perché comunque è una scuola che c'è sempre stata e si spera si porta avanti. A me piace molto anche il portiere del Milan che è entrato quando si è infortunato, sì. Ma ne hanno visto il campionato, sì. Ragazzo forte.
Prima di salutarti Emiliano, un aneddoto, visto che ne racconti tanti, legato alla tua Fiorentina, un ricordo positivo legato alla Fiorentina, visto insomma che comunque la maglia la viola l'ha indossata, ecco, comunque insomma magari anche pescando nel corso di tutta la tua carriera qualche aneddoto particolare che ci puoi raccontare.
No, va bene, un aneddoto che ho già raccontato, che è uno dei più belli, che fa capire quanto io sia tifoso della Fiorentina, è che una volta sono andato, giocavo in Under 21 in quel periodo e i miei compagni di Under 21 erano Pazzini e Montolivo che giocavano nella Fiorentina, che sono miei amici, e sono andato al settore ospiti una partita che, se vi ricordate, è stata giocata a mezzogiorno e mezza, abbiamo vinto con il rigore di Jovetic alla fine. Sì. Jovetic e Girardino, non mi ricordo in che ordine, perdevamo 1-0. Mi ricordo anche chi fece gol dell'Atalanta, Plasmati su tiro deviato che ha fatto pallonetto a Frey. E a fine partita praticamente c'erano loro che tiravano le maglie, io ero di qua dalla curva, mi hanno riconosciuto, ma che cazzo fai? perché eravamo in compagni nazionale, io ero senza maglietta, vabbè, solito. Folle.
E poi c'è anche quell'aneddoto della vecchina contro la Juventus in tribuna.
Ah, quello è bello, madonna, quello è bello. Quella era la Fiorentina Juventus con divieto di trasferta. Non mi ricordo se finì 1-1, ma facevo via quinta. C'era silenzio completo e uno praticamente fece che s'alzò, ma non se ne accorse nessuno, e la vecchina dice: è quello lì, buttalo di sotto.
A me di quelli che gli ho sentito raccontare sono tutti meravigliosi, mi fa impazzire quando lo chiama il preside da scuola per andare a allenarsi e ci si trova davanti Adriano.
Cosa? No, quello è, tra l'altro chiamarono perché i tempi non è che andava a scuola col telefono. Quindi chiamano mia mamma, mia mamma chiama il preside bussa, ed era l'anno del fallimento, e mi dice: devi andare in attimo con la prima squadra. Sì, sì, sono andato là e mi ricordo che facevamo i tiri in porta allo stadio, proprio sotto la curva Fiesole, e c'era Torricelli seduto sui cartelloni pubblicitari smontati, ma... E io mi ricordo questo qui tirava la palla, fischiava, e dentro la mia testa ho pensato: ma se tirano tutti così, io... Cioè. E invece Torricelli, mi ricordo, perché... mi disse: guarda che non tirano tutti così forte, perché tira fortissimo Adriano, madonna, una roba da staccarti le scapole.
Sì, in effetti sì, aveva un tiro che probabilmente ce l'aveva in poco.
Allora ti dico, era grezzo, non, sì. Cioè tipo su 10 tiri 8 volte tirava fuori, ma la palla passava, sembrava un missile.
È vero,
è quello il problema.
Sì, sì. E poi ci sarebbe anche l'aneddoto su Zeman, ce ne sarebbero tanti su Zeman.
Poi fa nostata sugli aneddoti, però è bello,
con tutti quelli che ho avuto, fra Neto Sonetti, Papadopoulos, Serse.
Sì.
Serse, mi racconto che mi ha chiamato stamattina, mi racconto una bella di Serse che sì. A fine primo tempo di una partita inizia a dare le indicazioni, dice che ne so, siamo bassi, siamo alti, le solite cose. Poi si gira, guarda Mannini, grande Mannini, detto da noi Ciste, e gli dice: ma no, con la voce sua, siamo quelli bianchi noi.
E invece Papadopoulos?
Il Papa quando praticamente, allora, Papa è una persona di una cultura enorme, sì. Cioè sa di tutto, no?
Sì.
Solo che c'ha il vizio di quando parla è prolisso, ma proprio a dei livelli, cioè, per dirti che oggi è uscito di casa ed è andato a funghi nel bosco, parte da quello che ha fatto appena si è svegliato. È uguale faceva quando spiegava gli allenamenti. Mi ricordo una volta si mette lì e dice: adesso oggi andiamo ad approntare un allenamento tecnico-tattico dedicato alla trasmissione del pallone fra due squadre di ranghi contrapposti, cercando di fare circolare il pallone il più velocemente possibile, senza evitando che la squadra avversaria lo intercetti. E noi diciamo:
uguale,
mister, palla. Mister, mi ha detto: possesso palla, mister. Sì. Capito? Era un possesso palla, sì. Si chiamava così. È grande, Papa è grande.
Diciamo. Questa Andrea non la sapevi, eh?
Questa non l'avevo sentita, è meravigliosa.
Buona imitazione, no. Perfetta,
Sì, è bravo anche a fare le imitazioni.
Sì, sì.
Poi ci sono parole che non posso usare, sennò...
Certo. Però già che ci siamo, visto che hai citato Sonetti, c'è anche un aneddoto su Sonetti?
No, Nedo faceva le partitelle e le chiamava lo scoscia popoli. Tra l'altro a me vietava di farle, perché nel periodo ero completamente pazzo e sbroccavo continuamente durante le partitelle, e quindi faceva: andiamo a fare uno scoscia e vai a fare la doccia. Andiamo a fare la doccia.
Andrea, vuoi chiedere un ultimo aneddoto, poi lo salutiamo davvero?
No,
visto
no,
che ne conosci tanti altri rispetto a me.
Vabbè. Uno spettacolo teatrale, Andre, faccio.
Assolutamente sì.
Andre, lo ricordi, lo sai chi è che è un fenomeno nel fare l'imitazione? Lo ricordate che è di Pistoia, Francesco Valiani?
Sì. Certo.
Nel Bologna. Lui è fenomenale, a fare l'imitazione. Sì.
Posso dire che i suoi genitori avevano la pasticceria più buona di Pistoia, in uno dei luoghi più belli che abbia mai visto. E facevano stegne alle noci incredibili. Ho lavorato tanti anni a Pistoia, andavo lì a prendere la bignè alla noce, era spaziale. Poi
lui è stato il primo che imitava Papadopoulos.
Ecco, ma l'ultimo aneddoto davvero su Zeman, oltre a quello che hai già raccontato, qual è che ti viene in mente?
Racconto uno bello di Zeman. Allora, lui il primo giorno che viene, lui arriva a 11 giornate dalla fine, e praticamente viene spogliato che lui parla sempre col tono basso di voce, no?
Sì.
E entra dentro lo spogliatoio e praticamente, vabbè, si presenta e poi dice: noi, il capitano nostro era Davide Possanzini, allenatore in Mantova.
Sì.
Allora dice: io parlo con questo tono di voce, quindi aprite bene le orecchie. Si gira, guarda Costanzini e gli fa: tu basta così.
eccezionale.
Zeman è simpaticissimo, voi lo vedete che nel senso ha sempre quell'espressione lì, ma è simpaticissimo.
Sì. Aveva un'ironia.
Sì, queste battute
grande, grande persona, sì, grande sì. Persona.
È stato davvero un bel collegamento, grazie mille a Emiliano.
Grazie a voi.
Gli facciamo il coro, Emiliano Viviano.
Lo facevamo anche prima, ecco, prima
sì,
di entrare
lo facevamo anche
diretta,
prima sì. Di entrare in diretta.